Grazie Francesca e un abbraccio a tutti i presenti che sono qui a questo seminario. Mi sentite come voce? Bene. Io proseguo con il mio intervento. La mente distratta, l'invidia come esempio di distrazione. Mente distratta o distrazioni psicologiche chiaramente hanno lo stesso significato. E vorrei partire, chiaramente manderò delle slide per cui potremo insieme anche leggere quello che dirò, alcune cose di quello che dirò. Ecco, per prima cosa, appunto, voglio dire che la meditazione, noi siamo qui in un centro di meditazione, è un fatto spirituale. E che è un viaggio proprio dalla mente al cuore. Il cuore è inteso, come anche lo esprime prima, il nostro vero sé, che è proprio dentro di noi, dove noi incontriamo il Cristo vivente, incontriamo Dio. Questo viaggio non è semplice, incontriamo le distrazioni della mente scimmia, di cui ci ha parlato anche con tanta dolcezza Don Paolo Squizzato. Incontriamo le distrazioni della mente profonda. Questo viaggio, ci ha detto Francesca, che non è comunque un viaggio lineare, no? È un viaggio circolare, non dobbiamo avere paura di quello che accade, torniamo e ritorniamo sui nostri passi. Io personalmente lo immagino come un viaggio spiraliforme, cioè è vero che ci muoviamo in senso circolare, però è come se il mantra e lo spirito poi, proseguendo con la meditazione, ci trasforma, in qualche modo ci inabita e noi appunto andiamo sempre più in profondità. John Main dice che la via della meditazione è la via della fede e che il sacramento della fede è il nostro silenzio, e la porta per il nostro silenzio è proprio il mantra. La mente distratta. Abbiamo visto come, io bisogna che prenda gli altri occhiali che non vedo più. Ah, ecco, scusate, perché altrimenti non riesco a leggere da vicino. Infatti vedevo un po' annebbiato. E non mi va di girare le spalle perché, insomma, non è carino. Allora, la nostra meditazione è una via, diciamo, in qualche modo semplice di preghiera. John Main ha sempre sottolineato l'importanza dell'umiltà, della semplicità, ma ci ha sempre detto anche Lorenz, anche Kimina Taraja negli insegnamenti settimanali, che per noi essere semplici non è facile. E quindi prima Don Paolo Squizzato ci ha parlato di come la mente scimmia si distrae. E quindi abbiamo da un lato le distrazioni superficiali della mente scimmia con le liste della spesa, con appunto il bambino da riprendere a scuola, e poi in questo viaggio, magari non subito, qualcuno dopo un mese, qualcuno dopo un anno, qualcuno dopo 5 anni, qualcuno il giorno dopo, incontriamo un livello più profondo, cioè entriamo in contatto con la mente profonda o con la psiche profonda, che gli psicanalisti chiamano appunto la zona ombra di Jung, i conflitti inconsci, cioè qui quel serbatoio dove risiede quella che è stata tutta la nostra vita fino ad oggi. C'è uno scienziato importante nel mondo, Antonio Damasio, è uno scienziato portoghese, e sono 30 anni, è un neuroscienziato che studia come siamo fatti, ha scritto un libro intitolato Il sé viene alla mente, e appunto approfondisce anche dal punto di vista biologico come noi siamo costantemente collegati con le nostre viscere, con il nostro corpo, come siamo una unità. Io ci credo molto in questa unità. In fondo Cartesio ha fatto un grande errore che ha condizionato la nostra cultura separando il corpo dalla mente. I pensieri non sono fra le nuvole, sono nell'entità organica del nostro cervello, e mi fa piacere che anche Lorenz Freeman parli proprio di entità organica della psiche, perché i nostri pensieri si formano attraverso le connessioni neuronali o mappe cognitivo-emotive. E quindi abbiamo tutte queste emozioni, ho rimesso un attimo lo schema di Francesca, tra cui anche la nostra invidia di cui parlerò. Allora, com'è? Francesca mi ha proposto di fare un intervento a questo seminario, che personalmente non sapevo di cosa parlare fino a settembre. Poi ho avuto l'idea di andare appunto alla messa di Montale, ho conosciuto Don Paolo Fiorindelli e ho ascoltato la sua omelia su Matteo 20, la parabola degli operai mandati nella vigna, e il sacerdote si è fermato per una mezz'ora buona sul versetto 15, oppure tu sei invidioso perché io sono buono? E si è soffermato tutto questo tempo sul tema dell'invidia, ha usato le parole che possiamo leggere insieme, guardare di traverso, guardare ostilmente, l'invidia suscita astio, risentimento tale da desiderare il male dell'altro, l'invidia rattrista, divide, uccide, genera non solo dolore ma anche tristezza, è devastante. E lui ha fatto questa omelia, c'era dentro la Chiesa un'attenzione profonda perché parlava con un tono amorevole e diceva alla gente la realtà di questa emozione che è strutturata anche biologicamente, il cervello è organizzato per questa emozione, per tutte le nostre emozioni. Prima di parlare dell'invidia come distrazione nella meditazione, volevo fare alcuni cenni storici perché, insomma, c'è una vasta letteratura. A un certo punto io mi sono sentita sommersa da quello che avevo trovato e mi sono detto, oddio, ma ora cosa faccio? No, ho avuto dei giorni in cui non riuscivo quasi ad andare avanti nel preparare appunto questa parte legata ai cenni storici. E ho pensato appunto di prendere Dante Alighieri con, diciamo, i versi in cui Guido del Duca praticamente se la prende con gli abitanti della Val d'Arno e dice, perché questo è proprio, qui Dante definisce proprio bene l'invidia in maniera proprio profonda, fu il sangue mio di invidia si riarso, quindi ribruciato più volte, che se veduto avesse uom farsi lieto, visto mi avresti di livore sparso. E qui la grandezza di Dante penso che non abbia bisogno dei nostri commenti. Poi mi ha colpito Spinoza perché appunto indica quello che poi dirà Aristotele, che Aristotele ha già detto, qualche lapsus ce lo mettiamo perché un po' di emozione c'è, no? Allora, l'invidia è quella disposizione che induce l'uomo a godere del male altrui, il piacere del male altrui, e a rattristarsi al contrario del bene altrui. Se una persona, un amico, un vicino di casa ha successo. Quindi l'invidia è da una parte piacere del male altrui e dall'altra anche tristezza per l'altrui bene, però. Questa poi ora la vedremo, la approfondiremo, forse ci metterò qualche minuto in più, ma mi perdonerete, non so che ore sono. E allora vediamo che cos'è questa invidia. È un'emozione, è un sentire universale ed è trasversale a tutte le culture, presente in tutte le culture, a tutte le età, è biologicamente costituzionale all'uomo, quindi siamo tutti fatti così, nessuno è diverso. Ci si vergogna dell'invidia perché tocca un livello di mancanza, di poca autostima, che poi vedremo in seguito. Qualche volta si può manifestare se socialmente condivisa. Ora qui ero indecisa se portare questo esempio del socialmente condivisa, Perché tutti conoscete la canzone di Fabrizio De André Bocca di Rosa, no? Ma a un certo punto le comari di un paesino cosa fanno? Trasformano l'invidia che hanno verso Bocca di Rosa in qualcosa di moralmente condiviso dal gruppo di maggioranza. E allora a quel punto se ne può parlare, no? Siamo tutti invidiosi, la condanniamo e siamo fuori dal sentimento di vergogna. Che cos'è l'invidia? Per la religione cattolica è uno dei 7 peccati capitali. Sapete come me che c'è differenza tra peccato e vizio. Peccato è commettere un errore, però il vizio è ripetere ad infinitum questo errore quotidianamente con la mente scimmia o anche la mente più profonda, che magari non riesce come invischiata ad un pensiero di invidia. Ed infatti per la psicologia è una ferita dell'io ed è un'emozione che tutti proviamo, come ho accennato detto prima. Per le neuroscienze è biologica, esiste una zona nel cervello deputata proprio alla percezione dell'invidia e quindi è costituzionale all'uomo, e per noi, per la nostra meditazione, è veramente una bella impegnativa distrazione. La domanda dell'invidioso è sempre: perché lei, lui sì ed io no? Ora, Aristotele ha veramente messo una cornice esatta già tanti secoli fa, siamo nel IV secolo avanti Cristo, all'invidia. E guardate cosa dice. È un dolore causato da una buona fortuna. Qualcosa di buono che accade, di bello, di positivo. Mi sentite? Che appare presso persone simili a noi, per cui sentiranno invidia quelli che sono o sembrano essere i nostri pari, socialmente, sul lavoro, eccetera, intendendo per pari coloro che sono simili a noi per stirpe, parentela, età, disposizione, reputazione e beni. Quindi noi siamo invidiosi, ci dice Aristotele, non di chi abita lontano da noi, ma di chi abita vicino a noi, un fratello, una sorella, un amico, un vicino di casa. Come anche Don Paolo Firindelli sottolineava nella sua omelia. Allora, noi troviamo nella nostra cultura, perché poi volevo andare anche da altre parti, ma ho fatto delle scelte, prendiamo Caino e Abele. Perché Caino uccide Abele? Per invidia. Perché Caino vive dentro di sé questo sentimento, in quanto, per come è lui, pensa che Dio gradisca i sacrifici di Abele molto più di lui. I sacrifici di Abele sono graditi a Dio più di quelli di Caino. È talmente roso dall'invidia, è talmente risentito e pieno d'odio che arriva ad ucciderlo. Poi c'è anche la storia di Giuseppe d'Egitto che viene venduto dai fratelli, no? Ma nei Proverbi noi troviamo proprio un'espressione pregnante dell'invidia. L'invidia è la carie delle ossa, e se quell'arto non viene tagliato, la persona muore. Quindi in qualche modo noi dovremo trovare una via d'uscita a questa emozione, a questo sentimento. Diciamo che tralascio alcuni autori e arrivo alle fiabe, perché tutti le conosciamo. Ho citato qui le sorellastre di Cenerentola, ma mi ha colpito nel pensare a questo intervento la figura della matrigna di Biancaneve, no? La strega cattiva. È una donna bellissima, ha un regno ai suoi piedi, però nel momento in cui lo specchio gli dice, perché Biancaneve sta crescendo in bellezza, virtù, gli dice che Biancaneve sta diventando più bella di lei, nella regina scatta l'invidia, scatta il sentimento invidioso. Tutti conoscete la fiaba, che poi le fiabe parlano, no? Psicologicamente all'uomo. È stato scritto anche un bel libro di Bethlehem, l'interpretazione delle fiabe. E cosa fa la strega da matrigna? trama per poter uccidere Biancaneve, poi non ci riesce, però si trasforma anche nella vecchia che porta la mela a Biancaneve, proprio perché l'invidia corrode, insomma Don Chisciotte lo dice, o invidia, radice di infiniti mali e verme roditore delle virtù. Cioè la strega poteva essere felice della sua bellezza, ma non ci riesce. E poi anche nella pittura, io avevo anche il testo del cardinale Ravasi, di Giovanni Gucci, ci sono tanti dipinti sull'invidia, io ho preso solo questo di Giotto, per non diciamo andare troppo in là anche col tempo, e noi vediamo in questo riquadro che l'invidia è rappresentata da questa donna che ha il fuoco ai piedi, quindi come dice Dante, arsa dall'invidia. Poi tiene questo sacchetto con i suoi averi, quindi il simbolo della bramosia, ma quello che colpisce sono le orecchie tese, in quanto l'invidioso è sempre attento a quello che può sentire dire, a quello che si dice intorno, a ciò che gli altri fanno, pensano, dicono. E poi alla lingua lunga, perché la persona invidiosa, diciamo, tende poi anche a diffamare l'altro che è oggetto della sua invidia, però a un certo punto la diffamazione, l'invidia, il risentimento che ne emerge, ma si ritorcono contro, infatti in questo dipinto la serpe gli si ritorce contro. Andiamo avanti e affrontiamo un po' questo tema psicologico, o come io preferisco definirlo, della mente. La psicologia chiaramente vede una ferita esistenziale, quindi un vuoto dentro, una bassa autostima che è provocata dalla nostra storia personale. Qui cito Enrica Fusaro, che ha scritto proprio in L'inganno delle illusioni, curato da Don Paolo Squizzato, ha parlato di questo tema dell'invidia. E inizio appunto questo aspetto, perché in quel testo si affrontano i sette peccati o vizi capitali sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista della psicologia. Enrica Fusaro è una psicoterapeuta. Parto con Sant'Agostino perché le confessioni di Sant'Agostino sono un testo moderno, no? Poteva lui essere quasi al posto di Freud nel XX secolo. E ho preso questi due, diciamo, periodi delle confessioni, dove Sant'Agostino racconta che ha visto e ha conosciuto un bambino invidioso, il quale non parlava ancora, ma già guardava livido il fratello di latte. Il bambino di Sant'Agostino è stato poi, diciamo, studiato da Jacques Lacan, che è uno psicanalista del secolo scorso, e ha interpretato in modo profondo, dal punto di vista appunto della psicologia, che cosa il bambino provava. Quindi questo bambino, che è invidioso del fratello, che guarda livido il fratello di latte, non è invidioso per il fatto che lui si nutre e è lì che, diciamo, è simile a lui, quindi ha bisogno del latte per nutrirsi, ma è invidioso del fatto che lui gode di quel nutrimento. Quindi mentre è alla mammella che prende il latte, il suo fratello di latte gode, lui vuole distruggere la capacità di godimento, no? Vuole distruggere la capacità che ha di provare piacere. Nel XX secolo noi abbiamo la psicanalisi con la Melanie Klein. Melanie Klein è una donna psicanalista che ha studiato profondamente l'invidia e la gratitudine nell'essere umano. I suoi studi coprono un arco di 40 anni di lavoro e lei ha lavorato sia con i bambini che con gli uomini, con le persone adulte, quindi tutto il discorso del transfert contro transfert e dell'analisi. E lei dice che rispetto a Freud colloca la nascita del proprio io, e qui vorrei aprire una parentesi perché c'è questo ego che viene continuamente, che ci disturba. Però come noi si dice, ma anche la Chimera-Taragia lo sottolinea negli insegnamenti settimanali, è importante avere un io, no? L'io è la nostra macchina, come dice Lorenz. Abbiamo bisogno di avere un io sano, ben strutturato, perché altrimenti siamo schizofrenici, siamo psicotici, non possiamo aderire alla realtà. Quindi il fatto che noi possiamo, che la vita ci permetta di far crescere l'io sano, un io forte, ma c'è anche d'aiuto nella meditazione, perché non è facile, no? Come ci ricordava, come sappiamo, fare meditazione. Quindi rispetto a Freud, che colloca la nascita dell'io sui 4 anni, per Melanie Klein l'io del bambino è presente fin dalla nascita e permette già una relazione. Chiaramente il bambino, diciamo, alla nascita che cos'ha? Ha i suoi fantasmi, ha il suo mondo totalmente inconscio, privo di una coscienza. Però riesce ad instaurare quella che è la relazione fondamentale, quella con la madre e con il seno. Ora, la Klein parla di seno buono e seno cattivo, seno che nutre e seno che non nutre, seno che soddisfa i bisogni del bambino, lo nutre, lo accudisce, seno invece che non si dà, si nega, e quindi in questa relazione bambino-madre, il bambino vive le sue prime pulsioni, che sono l'istinto di morte, l'istinto di vita e il rapporto odio e amore. Ma la Klein è molto sottile in questo e esatta, e cosa ci dice? Che questo conflitto è importante e che sarà proprio la risoluzione del conflitto e il fatto che il bambino è riuscito a, diciamo, instaurare con la madre un rapporto sano, con il seno un rapporto sano, e a portare dentro di sé il seno buono, l'oggetto buono, che darà la base all'individuo per tutta la vita, per la creazione di rapporti, relazioni sani. Qui ho scritto che il superamento del conflitto e della relativa frustrazione instaurerà la base per un io integrato e stabile. Poi la Klein parla anche della gratitudine, ma ne parleremo dopo nella seconda parte. Parlavo anche del cervello, prima ho fatto degli accenni. Noi, Damasio ha studiato profondamente per 30 anni il cervello, e quindi ha visto come tutti i nuclei più antichi, alcuni autori l'hanno chiamato anche il cervello rettile, perché insomma... L'evoluzione ha fatto sì che noi, diciamo, siamo il risultato evolutivo di quello che dei rettili che c'erano 250 milioni di anni fa. Io personalmente, ma non solo io, comunque questo è il mio pensiero, penso che noi siamo creati da Dio e, come dice Papa Francesco, possiamo studiare solo quello che è stato creato. Quindi il fatto che siamo costituiti di un corpo, di una mente, che poi è il nostro cervello, il fatto che noi siamo una unità, perché tramite il cervello e tutte le diramazioni dei nervi, tutto è in collegamento. È come se il cervello e il corpo sono in continua relazione. L'intestino, per esempio, è il secondo cervello per la quantità di fibre neurologiche che esso ha. Quindi noi siamo in continua relazione con il nostro corpo, tutto in relazione. Noi con noi stessi, noi con gli altri. Allora ho letto ultimamente che questo gruppo di neuroscienziati dell'Istituto di Scienze Radiologiche di Tokyo, guidato da questo Takahashi, come si pronuncia, perché il giapponese non lo conosco, però il nome è quello, hanno fatto un esperimento per cui hanno individuato proprio nell'area della corteccia cingolata anteriore dorsale, il disegnetto rosso che vedete, il centro dell'invidia come dolore e come tristezza per il bene altrui. Cioè, il mio vicino compra la macchina, io provo invidia. E lo hanno visto bene perché si accendono queste zone. Loro lo vedono con la risonanza magnetica, con la tomografia computerizzata. Praticamente questo centro è lo stesso centro del dolore fisico. Se noi ci sloghiamo una caviglia o ci bruciamo una mano, sono sempre quei centri lì che si accendono. Se proviamo invidia, perché sentiamo dolore per un successo di una persona accanto a noi, o di un parente, o di un amico, e sì, si accende sempre la stessa area. I centri, diciamo, biologici del cervello sono gli stessi. Mentre nel quadratino, diciamo, azzurrino, lì c'è l'invidia come piacere del male altrui, quindi quando noi quando una persona, no? Perché poi l'invidia all'altra faccia, prova a piacere per una disgrazia che avviene a una persona che conosce, allora si accendono aree dello striato ventrale. Qui Kim Nataraja ha pubblicato nei suoi interventi settimanali sul sito della meditazione cristiana alcune pagine della figlia Shanida Nataraja, che è una neuroscienziata, neuroteologa si definisce, e scrive Shanida: il cervello è uno strumento dato da Dio che ci permette di entrare in un rapporto più profondo con il fondamento spirituale del nostro essere, con la realtà divina. Ma la chiave di tutto consiste poi nel prestare attenzione al nostro mantra, la nostra parola preghiera sacra. Perché noi anche il mantra lo recitiamo con il cervello, diamo al cervello invece dei pensieri l'oggetto che è appunto il nostro mantra. E ho trovato nella perla di grande valore di Freeman questa espressione: la scienza moderna ha finalmente raggiunto la saggezza antica. Quindi ci sono strumenti per conoscere magari in forma, diciamo, materiale noi stessi, ma era già stato tutto intuito. E arriviamo all'invidia come distrazione dalla meditazione. Qui c'è il labirinto di Chartres. Voi sapete che i pellegrini nel Medioevo, che non potevano recarsi a Gerusalemme, percorrevano il labirinto di Chartres in ginocchio, e questo valeva come fare il viaggio a Gerusalemme. Allora, questo viaggio della nostra meditazione non è un viaggio facile, si diceva. Vi ho detto che è un viaggio circolare, fatto di giri, rigiri, di tornanti, di momenti di pace, anche di momenti di turbolenza, nel corso del quale appunto noi incontriamo quello che prima Francesca ha definito il compendio delle nostre vite, e quindi siamo proprio qui a livello della mente profonda, a livello del nostro passato, delle nostre ferite, se siamo stati approvati o non approvati, se abbiamo avuto abusi e così via. E quando dopo mesi o anni di meditazione arriviamo a incontrare, e lo incontriamo, guardate, lo incontriamo tutti, incontriamo le nostre ferite antiche, incontriamo il nostro inconscio, la nostra zona ombra, queste affiorano sotto forma di distrazione, quindi in forma di ansie, di paure e di relativi pensieri e di emozioni. In che modo il vissuto emerge dal nostro profondo? E anche la nostra invidia, no? Perché le distrazioni ci portano via dal mantra, non più come la mente scimmia, ma in una forma diversa. Noi entriamo in relazione con l'esterno attraverso i nostri cinque sensi. Bene, con gli occhi vedono, le orecchie odono, abbiamo il tatto, abbiamo il gusto, l'olfatto. Siamo dotati per percepire il mondo che ci circonda e gli altri. Poi però abbiamo un'altra percezione, che è con il nostro mondo interno. Non è solo il cervello, ma è anche l'intestino, lo stomaco, il diaframma, tutto il nostro corpo, che ha somatizzato e mantiene la memoria di quello che è accaduto. Allora cosa accade quando ci mettiamo a meditazione? Cos'è accaduto anche a me, di tante volte, tanta sofferenza? Che prima di tutto non voglio fare meditazione. C'è come qualcosa a questo punto che mi tira indietro. Io ricordo tante volte che ho dovuto veramente fare tanta fatica per mettermi in ginocchio col panchetto, io uso il panchettino, quello delle suore che utilizziamo anche qui, e poter fare meditazione. Ma una fatica come se qualcosa mi tirasse indietro. In condividere il dono, la reverenda Glenda dice che a questo punto del nostro viaggio noi ci troviamo come impantanati nelle paludi, la melmaniera delle paludi che ci tira giù. Allora, cosa accade nel corpo che anch'io ho sperimentato? Prima di tutto arriva la sensazione, perché il corpo è più veloce del pensiero. Se voi vedete attraversare un bambino, non pensate di frenare, ma frenate. Dopo aver frenato arriva la paura, l'emozione, e poi il pensiero, perché se cominciate a dire: ma tu guardami attraverso un bambino, devo frenare altrimenti lo metto sotto, è finita. Quindi prima arriva la sensazione, tensione al torace, allo stomaco, mal di schiena, pancia che gorgoglia, stiamo male fisicamente. Poi magari possiamo fare mesi di meditazione con queste sensazioni, non tutti le provano, c'è chi le prova, ci sono persone per le quali è più leggera, persone che magari attraversano in forma più leggera appunto questo livello, ma persone che magari hanno avuto meno approvazione, che hanno avuto, insomma, pensiamo anche a situazioni di famiglie con problemi, insomma, nelle relazioni e che il bambino ha vissuto, nella meditazione tornano fuori questi, insomma, questi vissuti. E dopo aver passato magari diverso tempo a meditare con queste sensazioni, oppure fin dalla prima volta che proviamo queste forti sensazioni fisiche, arriva l'emozione. Ora, per quanto, tornando all'invidia, l'emozione che arriva è la rabbia, risentimento, odio, e uno non sa bene cosa fare con queste cose, no, che arrivano fuori, e cerca di tornare al mantra, ma questa emozione è forte, ci ritira dentro, finché a un certo punto, ecco, arriva un pensiero, magari un collega di lavoro ha avuto successo, io sono sempre stato un po' invidioso di quel collega di lavoro, che magari aspettava a me quella promozione, oppure un vicino di casa ha avuto un figlio e magari c'è difficoltà anche in questo, no? C'è invidia, a volte quando nascono figli agli altri, magari una coppia non riesce a avere figli, io lavoro con le coppie e spesso anche avanti con l'età, uomini di più di 50 anni, donne di 45-46 anni cercano ancora di avere un figlio. Insomma, io penso che alla fine sono sentimenti umani e non ci dobbiamo vergognare, siamo così. E questo pensiero, rivolto appunto alla persona che ha ottenuto un bene, ci comincia ad invischiare. E allora pensiamo magari a come diffamarla, andiamo via con questo pensiero, restiamo dentro questo miscuglio di sensazioni, emozioni, di invidia. E possiamo starci per lungo tempo, possiamo starci anche degli anni, oppure ne possiamo uscire in pochi mesi. Noi ci eravamo messi con grande fatica a fare meditazione, si pensava di viaggiare in una bella autostrada e poi ci siamo trovati invece in un vicolo cieco e dissestato. Come possiamo ricentrarci? Come possiamo di nuovo tornare alla nostra parola, a ripetere il mantra? Ci sono diversi modi per, diciamo, superare questa sofferenza, perché di vera sofferenza si tratta, che erano decise se chiamare vaccini o antidoti, poi appunto la Fusaro li chiama antidoti e io ho detto ma sì. Ora qui ho messo una slide perché ho pensato, prima di esaminare gli antidoti, vorrei fare un chiarimento, cioè che non è che l'invidia è sempre così terribile, no? Ci sono vari livelli di invidia. Nella nostra, diciamo, cioè, per semplificare, insomma, c'è un'invidia benigna e un'invidia maligna. L'invidia maligna è quella di cui ho parlato finora, ed è proprio il sentimento invidioso, la tristezza per il male altrui, il piacere per la sfortuna altrui e la carie che rode le ossa, perché poi a livelli più, diciamo, più gravi può anche diventare una patologia vera e propria. Però c'è l'invidia benigna che proprio si riconosce, dice Ravadi, appunto dallo zelo e dall'emulazione. E quindi accade per esempio agli studenti, quando sono a scuola un ragazzo prende un bel voto e il compagno è invidioso, ma invece di stare nell'invidia si rimbocca le maniche e studia e anche lui prende un bel voto. Accade anche nella meditazione o nella preghiera, che magari uno vede che un compagno di viaggio spirituale riesce a pregare, a fare, diciamo, più preghiera, più meditazione di lui, quindi può essere anche uno stimolo a svolgere meglio il nostro percorso della meditazione. Io personalmente l'invidia l'ho provata durante l'università, perché lavoravo e vedevo sempre che i miei compagni di corso davano gli esami prima di me. Io mi ricordo che a volte mi nascondevo quando andavo a dare lo stesso esame alla sessione successiva, perché mi vergognavo proprio, sentivo proprio che mi irrigidivo tutta, avevo paura che mi si vedesse che non ero stata brava, no, a dare l'esame insieme a loro. Però ecco, io personalmente ho lavorato sodo, perché l'unica cosa a cui tenevo era l'obiettivo, laurearmi. Ci ho messo 8 anni, ma poi ce l'ho fatta invece dei 4 anni. Ecco, comunque, indubbiamente l'invidia è un grande spreco di energia e c'è bisogno proprio di fermarla. Vediamo in che modo, eh? Ci sono proprio gli antidoti. Enrica Fusaro suggerisce 5 modi per riconoscere la nostra invidia, che sono incapacità di provare gioia, come abbiamo detto, per la felicità altrui, bisogno di ridurre la felicità dell'altro, no? Dicendo, ma sì, a voi è andata bene questa cosa, però vedi, anche lui ha quest'altra disgrazia, oppure per esempio il bisogno di squalificare chi vive una situazione felice, ma non se la meritava, no? Tutte queste un po' malignità che emergono dentro l'invidia. E poi, come dice, c'è la gioia di fronte alla sfortuna altrui che abbiamo già visto, e l'incapacità di fare complimenti a chi realizza un progetto. Quali sono gli antidoti? Io ne ho presi 3. Sono la psicologia, la fede e il nostro mantra. Ora, riprendendo la Klein, lei sottolinea che la gratitudine si forma e ha radici sempre nella primissima infanzia insieme all'invidia. Quindi il fatto di essere ben nutrito, di introiettare il seno buono, e qui torna la gratitudine. Lei dice proprio nel suo libro Invidia e gratitudine: il sentimento di gratitudine è una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. La gratitudine è un fattore essenziale per stabilire il rapporto con l'oggetto buono e poter apprezzare la bontà degli altri e la propria. Quindi sviluppare il senso di gratitudine ci rende capaci di amare, e se ci fosse anche bisogno di un esperto in problemi psicologico-emotivi, no, non c'è niente di male fare un percorso per magari liberarsene prima. Poi però abbiamo la fede, che è anche quella che ci sostiene nella meditazione. Quindi dal punto di vista della fede è importante coltivare la gratitudine, perché l'invidia è proprio la passione che prova chi non si sente più figlio di Dio, è il sentimento che prova chi non si sente amato da Dio. Cioè, io sento che non sono amata da Dio e quindi Dio non è in grado di portarmi fuori dalla mia storia di ferite, di problemi, e non è in grado di guidarmi verso la realizzazione del mio progetto. Quindi se io mi sento che non sono amata da Dio, non riuscirò a raggiungere il mio obiettivo e rimarrò come impantanata dentro l'invidia, dentro il male. Invece la fede, l'amore di Dio ci sostiene. E fra l'altro il non desiderare biblico significa proprio non provare invidia, che è un avvertimento che ci viene dato per evitare di autodistruggerci. Allora, sentire che abito nella casa di Dio, ringraziare Dio per i doni, per i talenti che mi ha dato, ringraziare Dio perché mi ama per quello che sono, alta, bassa, grassa, bello, brutto, intelligente, in bianchino, ingegnere, mi ama Dio per quello che sono. E nel momento in cui io ringrazierò proprio dentro di me Dio per i doni che mi ha dato, io svilupperò, no, io uso l'io, ma noi sviluppiamo appunto la gratitudine e avremo lo sguardo purificato. Luca, nel figlio al prodigo, ce lo dice, no? Cosa dice il padre al figlio che è rimasto? Ma figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Quindi io posso sentire la gioia, so che tutto ciò che Dio ha mi appartiene. E questo a me personalmente, insomma, ci scalda il cuore. Io sento anche ora mentre lo dico questo senso proprio di bene, no? Magari è molto emotivo, psicologico, però sono parole che veramente entrano dentro. San Paolo, nella lettera Corinzi ci dice, nella prima lettera, che la carità di Dio, l'amore di Dio non avrà mai fine, che la carità non prova invidia, è magnanima, benevola, non si vanta, non manca di rispetto. Questa parolina, il rispetto, che è veramente il pilastro delle relazioni umane. Se manca il rispetto, insomma, manca abbastanza. E quindi la carità non si adira, non tiene conto del male ricevuto e non gode dell'ingiustizia, quindi non gode del male altrui, ma si rallegra della verità, si rallegra del bene anche che un'altra persona può avere. Ecco, qui siamo quasi in fondo, ci ricentriamo con il nostro mantra. E abbiamo visto che possiamo avere diversi aiuti, il supporto psicologico, l'amore di Dio per noi, perché, non l'ho detto, ma coltivare la gratitudine, coltivare l'amore verso Dio, ringraziarlo per i talenti, per i doni che abbiamo avuto, rende la mente capace di accogliere Dio e di rendere salda la fede, perché noi, insomma, è importante, no? La cultura, il fatto che l'essere umano si sia evoluto con la scrittura, no? Con tutto quello che è la cultura fino ad oggi. E la mente ha bisogno di dirsi che Dio l'ama, perché poi questo entra, insomma, scende verso più dentro, più in profondità, verso il nostro sé. Poi abbiamo appunto la meditazione che ci dice di lasciare andare tutti i pensieri, tutti i sentimenti, tutte le distrazioni e tornare al mantra, che poi è il nostro antidoto prezioso. Non è che il resto non sia importante, è importante il supporto psicologico, è importante la fede, l'amore di Dio e il mantra. Allora, la meditazione cristiana è una via di unificazione. La neuroscienza dice che siamo unificati, la meditazione cristiana ci introduce ad un livello di unificazione più profondo. Cioè gli strumenti che noi abbiamo, come la risonanza magnetica, eccetera, osservano il corpo, osservano i neuroni e il cervello, ma non sono in grado di vedere il nostro spirito. E quindi con il mantra, attraverso la meditazione, noi possiamo veramente lavare via, perché il mantra lava via anche l'invidia, e camminare verso il nostro sé, verso il nostro cuore, dove incontriamo Gesù. Lawrence Freeman scrive nella Perla di grande valore che per ritrovare questa unità noi dobbiamo centrarci sul mantra, e dice che durante la meditazione le distrazioni verranno, ma noi non proviamo a reprimerle o combatterle, cioè anche le emozioni dobbiamo lasciarle emergere finché se ne vanno, lasciarle passare. Lui usa il termine lasciamole passare. Quando ne troviamo una che ha preso la nostra attenzione, ritorniamo al mantra, che questo è il lavoro in fondo della nostra meditazione, quando ci mettiamo lì seduti a meditare i nostri 20 o 30 minuti. E noi siamo questa unità di corpo e di mente e spirito. E quando meditiamo, ripetendo il nostro mantra Maranatha, noi scendiamo in profondità verso il nostro centro, e qui possiamo talvolta sperimentare i frutti dello spirito di cui parla San Paolo, come l'amore, la gioia, la pace. Vorrei concludere insieme a voi con queste parole di John May, preso dal suo libro Il silenzio e la quiete. La meditazione è il mezzo per percorrere questo cammino verso il nostro centro, e lo spirito è la corrente che fluisce nei nostri cuori. Il mantra è lo strumento che ci apre la strada nella foresta impenetrabile. Dobbiamo solo perseverare nel cammino, la perseveranza, no? E restare fedeli alla recita del mantra, senza accontentarci di illuminazioni parziali, perché siamo chiamati a entrare nella piena luce di Cristo, a giungere a quella maturità e altezza che è proprio la piena e immortale vita. di Cristo. Grazie.